palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ciao a tutti e oggi in particolare buon compleanno Parma. Il Parma oggi compie 109 anni e c'è tanta storia da raccontare, ci sono anche tanti trofei, ci sono tante cadute e tante volte che la squadra crociata, gialloblu crociata, si è rialzata. Quindi se volete anche scriverci il vostro augurio particolare alla Parma Calcio potete farlo al 333-9200-170 e insomma è una giornata così, quindi ci fa piacere anche celebrarla in modo particolare. C'è anche una festa, poi vi diamo tutte le coordinate per la festa che ci sarà al Tardini. Si parte dalle grosso modo dalle 17 e ci sono tanti appuntamenti, dei quiz anche, quindi dei premi. Quando c'è un quiz c'è un premio o dei premi. E poi ci sono dei laboratori con i ragazzi e le ragazze della Curva Nord. Alla fine c'è anche il taglio della torta, il brindisi con qualche giocatore, qualche dirigente, calciatrici anche della squadra femminile. Dopo vi diamo tutte le coordinate, però insomma il posto giusto è il Tardini alle 17. Poi tutto a seguire, quindi ci sarà modo anche per chi finisce prima di lavorare, chi ha altro da fare prima, di presentarsi anche con un piccolo ritardo. Poi ci sono le visite al museo, allo stadio, un po' di tutto insomma, quindi un appuntamento che per i tifosi può essere tranquillamente una bella chiusura di settimana lavorativa, per chi non lavora al sabato e la domenica. Dicevamo compleanno del Parma, oggi al TG Sport di 12 TV Parma abbiamo proposto anche qualche immagine storica, abbiamo trovato qualcosa del 60-61, un Parma-Mantova, oppure l'ultima partita del campionato in Serie D del 70 con la promozione, tanti tanti spunti anche dal nostro archivio, spunti che arrivano dal presente perché si parte con la giornata di B, tra poco la B lascerà la ribalta alla A, però ci sono due giornate da giocare, una inizia domani, è una giornata che propone molti scontri interessanti, diciamo che adesso tutti faranno gli scongiuri del caso, il tabellone è una giornata della quale il Parma potrebbe provare ad approfittarsi, sempre che non si faccia distrarre come contro il Benevento, perché domani giocano Pisa e Brescia, che comunque sono due squadre di media e alta classifica, poi c'è Regina Bari, che sono due squadre che stanno lì appena sopra, il quadro delle partite è ricco anche domenica, tra le tante alla sera c'è un Genoa Frosinone alle 20:45, gli altri match in programma sono Cittadella su Tirol, Cosenza Ascoli, Modena Benevento, Parma Spal domenica alle 14, Ternana Como allo stesso orario, Palermo Cagliari alle 18:45. Così in mezzo tra le 14 e le 18:45 c'è una partitina da niente, c'è la finale dei mondiali alle 16. Insomma, uno se vuole si guarda delle partite tutto il giorno, soprattutto c'è il Parma alle 14 poi la finale dei mondiali alle 16. Alle 20:30 lunedì invece Perugia-Venezia. Poi dopo c'è l'ultimo turno invece, il giorno di Santo Stefano. Perché è una giornata importante, dicevamo che la Regina se la vede col Bari, il Frosinone va con il Genoa in trasferta. Sono le prime quattro che si affrontano, perché il Frosinone ha 36 punti, la Regina 32, oggi andrebbero su loro, il Bari 29, il Genoa 27, il Parma 26. Parma quindi che è meno 10 dal primo posto e meno 6 dal secondo. Preferireste una raffica di pareggi per guadagnare due, in caso di vittoria naturalmente, due punti su tutti, oppure che qualcuno vinca, che qualcuno perda chi è davanti? Potete scriverci i vostri pronostici oltre agli auguri per il Parma Calcio. Tra poco avremo un po' di ospiti, avremo Stefano Brianti, tifoso, allenatore che avete visto sicuramente anche nel corso della stagione di Bar Sport, per analizzare un po' i tanti motivi tattici non solo della sfida con la Spal, ma in generale di questo momento, di un Parma che, tra virgolette, la formazione titolare, titolarissima, non l'ha ancora trovata, però con l'assenza di Inglese ci saranno trovate le soluzioni a livello tattico, quindi proviamo a capire qualcosa in più. Allora, Mark inaugura la nuova rubrica, le previsioni del venerdì. Va benissimo, Mark, per me la possiamo aprire totalmente, tutta tua. Per quanto riguarda, ci scrive, il Parma vede un grande entusiasmo dopo Brescia, un po' come quando andammo a Bolzano in casa e con il Modena, per cui la previsione è speremma be. Per le partite del Frosinone e Regina auspico un pareggio che potrebbe, uso il condizionale, avvicinare il Parma al terzo posto. Le altre partite non interessano perché sono tutte, e poi mette una faccia che ride, sotto di noi. È interessante questo ragionamento, tra l'altro per certi versi anche condivisibile. Allora, questo è Aras, una squadra che punta a risalire in Serie A, non può permettersi di demoralizzarsi così presto andando sotto di un gol. Com'è che manca un po' di carattere? È possibile che c'entri sempre allenatore? Ci vuole più convinzione. E questo è il parere di quest'altro ascoltatore. Voi scriveteci, naturalmente c'è spazio, c'è tempo per farlo. Io saluto e ringrazio per essere qui con noi il nostro primo ospite, che è Stefano Brianti. Ciao Stefano!
Ciao, ciao Marco e ciao a tutti i radioascoltatori.
Allora, ci fa molto piacere averti qui a Palla in Tribuna, sulle nostre frequenze. Guarda che qui ci sono da analizzare vari temi tattici, quindi ci devi aiutare assolutamente a capire, al netto di insomma, condizioni fisiche che non conosciamo benissimo. Sappiamo che Inglese non ci sarà contro la Spal, allora ci sarà da capire anche come gioca il Parma. Intanto ti chiedo, lo sto chiedendo un po' ai nostri ascoltatori, cosa auspicarsi, visto che giocano contro le prime quattro, ovvero il Frosinone va a Marassi contro il Genoa, la Regina ospita il Bari, cosa auspichi come risultati in ottica Parma, o non li guardiamo neanche gli altri?
Ma io tendenzialmente sono sempre per non guardare gli altri, però cioè, in questo caso se ci fosse magari una sfilza di pareggi, insomma, non sarebbe male, ecco, ma più che altro proprio per un discorso di risultato concreto, di punti di distacco, di fine in cascina. Comunque il Parma, secondo me, deve guardare a se stesso, ha una rosa, secondo me, competitiva. È logico che non si può avere, come dire, la rosa del secolo. Però io, vedendo anche le altre squadre di cui appunto abbiamo parlato adesso, che sono al vertice della classifica, che si incontrano, io ho poca memoria, però faccio fatica a ricordare calciatori che colpiscono, cioè ne ricordo più le formazioni della Serie C degli anni Ottanta, ecco, come giocatori, che non queste qua del Gotha, diciamo, della Serie B di oggi.
Guarda, a conferma di quello che dici, l'altro giorno ero con un collega di Genova, mi diceva che in casa Genova poi non sono così contenti anche di Coda, che inizialmente a inizio stagione veniva definito come, insomma, l'uomo per l'attacco più desiderato della categoria, perché viene visto quasi un po' con la pancia piena, quindi insomma in questo momento questo va a confermare anche un po' la tua teoria, non c'è nessuno, ecco, che stia. Poi magari qualcuno che sta facendo bene c'è, però effettivamente mi conferma questo. Ti chiedo questo, chiacchierando proprio con gli amici, anche nelle chat, quelle private così, in tanti sono rimasti molto molto colpiti dalla prestazione di Vasquez come falso 9. Visto che non c'è Inglese, lo vedi bene lì?
Ma io Vasquez lo vedo bene un po' ovunque, perché comunque... nonostante se anche in alcuni momenti possa risultare un po' indolente con l'incamponirsi, no, in questi continui dribbling, queste veroniche su se stesso, però è veramente l'unico giocatore in rosa e forse mi viene da dire anche in tutta la Serie B che salta l'uomo, il contrasto spesso lo vince. Vede i giocatori che si muovono negli spazi, detti i tempi, è esperto, difende palla, guadagna minuti e quindi anche nel ruolo di falso 9 lo vedo benissimo, insomma, cioè Vasquez è un giocatore che alcune volte si può far dannare perché ha anche questa movenza molto latina, no? Cioè, nel senso che non è particolarmente brillante, scattante, però è un giocatore indubbiamente di altra categoria.
E magari chi gioca al suo fianco può ritrovare anche non solo la condizione, ma il morale migliore, perché secondo me Mana ha tratto molto giovamento dalla presenza di Vasquez lì davanti.
Sì, assolutamente. Vasquez è uno che legge bene i movimenti dei giocatori che ha al fianco o ha davanti e quindi crea spazi anche e quindi soprattutto sulle fasce che secondo me potrebbero essere anche un po' più utilizzate da parte del Parma, perché se ci ricordiamo gran parte dei gol, ma non solo del Parma, vengono poi da fondi sulle fasce e quindi secondo me Vasquez può lanciare tranquillamente gli esterni.
Allora, ricordando che siamo in linea con Stefano Brianti arriva alla spalla, a prima vista, in maniera molto superficiale, mi ricordo un po' i rischi, non solo perché c'è anche qui un campione del mondo in panchina, della partita col Benevento, cioè arriva una squadra che non ha una bella classifica, che ha una rosa, secondo me, non dico per star davanti, però per fare la mezza classifica con tranquillità, se non qualcosina in più, e per il Parma è un nuovo esame di tenuta, perché la continuità di vittorie e di risultati per ora non si è quasi mai trovata.
È vero, verissimo. Cioè, quello che poi fondamentalmente manca al Parma in questo momento è la continuità, o come dire, il piccolo salto di qualità che ti fa diventare squadra che ha risultati continuativi, eccetera. La SPAL appunto, c'è un altro campione del mondo, De Rossi che fu scoperto dal mio amico mister Mauro Bencivenga quando allenava le giovanili della Roma. Da giocatore io l'ho visto spesso abbastanza, come dire, critico, no? Nei confronti degli allenatori che aveva, non ultima, diciamo, il siparietto con Ventura, sì, nelle qualificazioni mondiali. Adesso si ritrova invece da questa parte.
È diversa.
Vediamo com'è. Io so che fa sempre spessissimo il 3-5-2 e quindi infoltisce il centrocampo, forse perché ci ha giocato e quindi gli fa piacere ad avere più giocatori in quella zona del campo. Sono pericolosi nelle palle da fermo, tant'è vero che l'ultimo gol contro il Palermo è stato segnato da Meccariello, che è un difensore centrale, su uno schema di calcio d'angolo gli hanno aperto lo spazio, è entrato dentro al volo.
Che il Parma è una situazione alla quale il Parma è meglio che stia attento, anche perché ecco. di gol sui calci piazzati, sui calci d'angolo, sui cross, ne ha presi anche troppi, non recentissimamente, ma andiamo indietro di poco.
Sì, è verissimo, Difatti questa qua è un'altra cosa da limare, perché in fase difensiva facciamo fatica e facciamo, tra virgolette, risorgere anche squadre che fanno fatica ad arrivare nella tua area di rigore o fare molti tiri in porta. E per contro, poi dopo, quando li abbiamo a favore, non sfruttiamo quasi niente.
E i saltatori ci sarebbero?
Bravissimo. Difatti i saltatori ci sarebbero, sono spesso nel centro dell'area di rigore, ma vengono battuti corner corti, intercettati al 90% dalle difese avversarie, e quindi questa qua è una cosa penalizzante. Cioè, dovremmo, secondo me, curare di più questa fase della pallinativa.
Perché... ai mondiali li abbiamo visti proprio. Io ho visto un passaggio epocale ormai nel battere i calci d'angolo, ormai che la mettono in mezzo, salve situazioni disperate, sono pochissimi.
Sì. Ma questo però di solito poi invece i gol vengono quando uno batte un bel cross, un bel corner teso all'altezza del dischetto del rigore, quindi per il portiere è difficilissimo uscire sino a quel livello lì, e per i difensori è una palla difficile da controllare. Perché
come quando ha fatto gol del Prato, se vogliamo, no?
Ecco, perfetto. Difatti l'unica volta che c'è stato, diciamo, pseudo schema in questo senso qua, il Parma ha fatto gol. Ormai è una percentuale altissima quella dei gol su pallinativa, e questo aiuta anche squadre che hanno magari difficoltà nell'arrivare alla finalizzazione. Sì. Il Parma è un po' un divago in questo, cioè è vero che ci sono tanti tiri in porta, ma bisogna vedere come vengono fatti, perché delle volte sono sopra la traversa abbondantemente, quindi lo sfruttare la palla inattiva o la punizione o comunque anche il cross dal fondo, secondo me dovrebbe diventare una prerogativa fondamentale.
Assolutamente, anche perché poi spesso le batte Steves, devo dire che è stato calcia in maniera importante, poi Parma, la gente che la può mettere in mezzo in maniera velenosa, cioè, però non sono stati felici né Bernabé né Vázquez, ecco, nel calciare. Sì. Ed è strano, perché forse tecnicamente c'è poca gente che calcia così bene in B.
Sì, è vero. Diciamo che il corner o il cross in particolare è una cosa un po' un po' specifica nel giocatore, c'è anche quello bravissimo tecnicamente, spesso batte i calci d'angolo ma fa fatica. Perché? Non so, è il metro, diciamo, che della forza e della precisione che mettono gli specialisti nei cross. Spesso magari ci sono stati terzini, diciamo, io li chiamo ancora terzini, comunque esterni, difensivi, che vengono in avanti, che magari hanno più di Ghisa, però mettono sempre dei cross pericolosi, importanti. Adesso mi viene in mente Gambaro nel Parma, lo stesso Benarrivo, vabbè, Di Chiara dopo questo andava su un livello
più educato, ecco, si direbbe oggi.
Diciamo che il top in quella cosa lì era stato Stefano Mariani, cioè, se i giocatori di oggi se andassero a rivedere i cross di Stefano Mariani, secondo me qualche risoluzione offensiva ci sarebbe.
Tra l'altro, guarda, mi hai nominato Enzo Gambaro, mi è venuto da pensare che alla fine Osterwold me lo ricordo un po', anche perché tecnicamente può migliorare molto, ecco. Però Gambaro, quando andava sul fondo o creava situazioni di gol, poi ha fatto anche assist. Osterwold invece sotto l'area avversaria è totalmente carente.
Sì, è vero.
Per ora,
è vero
per carità, gli episodi dicono questo.
Per carità, però è un'osservazione giustissima perché quando parte con palla al piede difficilmente va sul fondo e cross. Più spesso punta la porta. Questo gli è andato anche bene.
Sì, una volta
ha fatto anche un gol incredibile. Però comunque servirebbe tanto al Parma questa cosa qua, perché spesso si criticano Inglese.
Inglese servirebbe tanto, sono d'accordo.
Gli attaccanti di turno, però insomma se ci fossero più palle dal fondo verso l'area di rigore, ovvio che bisogna, mi prendono ormai in giro, però bisognerebbe dare densità un po' a quest'area di rigore, perché spesso c'è un Inglese isolato e nulla più.
Sì, assolutamente. Senti Stefano, prima di salutarti ti chiedo, per chi tifi, non ti chiedo un pronostico nella finale mondiale, ti chiedo un giocatore, a parte i mostri che abbiamo visto, un giocatore che porti a casa come ricordo di questo mondiale, se ce n'è uno, siccome qualcosa è espresso comunque.
Sì, guarda, io sono rimasto colpito incredibilmente dal difensore centrale del Marocco, che però a questo punto mi arrendo col nome, perché poi già io faccio fatica con i nomi italiani, quindi, però c'è stato un difensore centrale del Marocco che veramente...
Saïs, per caso.
Sì, mi ha stupito perché... più tiravano la palla alta nei cross, insomma nei calci d'angolo, e più lui andava a saltare in alto. Ha difeso benissimo, ha evitato tantissimi gol, e quindi cioè, per una volta, invece di essere stato colpito dai giocatori, dai bomber o dai centrocampisti fantasiosi, dico questo difensore qua, anche alla luce dei mercati, no? Io però volevo aprire una piccola parentesi sul mercato.
Assolutamente, ho anche un messaggio dopo da leggere sul mercato.
Ah, ecco, perché riferito ai 109 anni della storia del Parma, no?
Sì.
A me piacerebbe, io sponsorizzo tre giocatori, che vabbè, uno è già iper sponsorizzato, però che due avevo conosciuto, che sono Castagnetti e Mora, all'epoca dei crociati in Oceto, di mister Torresani e Barbarini. Che secondo me sono due giocatori fortissimi, hanno fatto Serie A, Serie B, sono giocatori duttili, possiedono tiro, intelligenza tattica.
Mora sta facendo molto bene a Pescara anche.
Appunto, è già capitano, cioè è arrivato primo anno capitano, e secondo me senza andare a cercare troppo freddo per il letto delle volte, cioè o uno secondo me prende veramente il nome che fa la differenza in modo marcato, e allora lì sono milioni di euro, eccetera, eccetera. O se no, appunto, cioè, invece di andare a cercare del freddo per il letto, cioè, ci sono due giocatori, più o meno della Mora, Partizano Puro Sangue, Castagnetti, Led Montec.
E poi abita qua, insomma.
Sì, poi abita a Parma. Quindi, e poi l'altro è un mio pallino, che è Andrea Dorante del 2000, che ho allenato fatto quando era piccolino, insieme a Roberto Della Pina e tutto lo staff con la calcio del settore giovanile, che secondo me anche lì è un attaccante più di 1,85. Era l'astro nascente, poi dopo era finito all'Inter, del sì. settore giovanile dell'Inter, quindi sì, sì, non era. Poi ovvio che il calcio dei grandi, il calcio della cadetteria o della Serie C, insomma un po' una giungla, quindi però cioè, secondo me a Messina aveva messo a segno 8 gol, insomma adesso è a Trieste molto, molto ben visto, cioè appunto, cioè, o uno va a prendere veramente i giocatori super, o se no, cioè, per prendere un giocatore che è della categoria o comunque zone limitrofe, si potrebbe fare anche questa cosa qua. Secondo me è un'operazione anche, insomma, territoriale, se vogliamo,
sì,
no?
Sì,
un po' di
assolutamente. Ci sta anche perché crea un senso di responsabilità un po' nei giocatori, dopo forse possono dare
sì.
qualcosina in più degli altri.
Sì, è verissimo.
Io ringrazio tantissimo Stefano Brianti per essere stato qui con noi, ti prenoto per altre settimane, tre puntate di Palla in Tribuna, Stefano.
Va benissimo, grazie a voi, arrivederci a tutti,
ciao.
Risentirci. Ciao.
Allora, abbiamo toccato tanti temi tattici, adesso qui ci sono un sacco di messaggi che vado a leggere prima di fermarci un po'. Allora, mercato, ne parlavamo con Stefano Brianti, ci ha scritto Lorenzo, spero che nel mercato di riparazione vengano tenuti in considerazione due parametri, giocatori che conoscano bene la cadetteria, non servono figurine, più importante fisicamente integri, Charpentier Docet. Scrive Lorenzo. Allora, Ampo 60, visto gli ultimi precedenti con la SPAL, pensiamo a noi, vinciamo e poi guarderemo la classifica. Degli infortunati qualcuno rientrerà? Allora, oggi sulla Gazzetta di Parma, Sandro Piovani scrive che stanno meglio Charpentier Romagnoli. Adesso, secondo me, ma ragiono come se facessi un gioco di ruolo, due che non giocano. Charpentier ha fatto 29 minuti dall'inizio stagione, quindi secondo me titolare è difficile che giochi, che abbia. Posso partire dall'inizio, almeno per come ragionano gli allenatori, come ragiona Pecchi ultimamente, poi magari mi sbaglio e lunedì vi chiedo scusa. E Romagnoli, anche lui è fuori da quasi due mesi, quindi insomma, potrebbero andare in panchina, però insomma vederli titolari è difficile. E Miaila sta meglio, ma siccome non c'è, la formazione presto è fatta, no? Più o meno. Dopo magari ci proviamo a pensare. Andiamo a Gianluca, buon compleanno al nostro grande Parma, foriero di delusioni ma anche di tante giornate trionfali e periodi vincenti indimenticabili che hanno segnato anche la nostra crescita e il nostro vissuto. Dai che anche domenica si vince, sono fiducioso, scrive Gianluca, che quindi si sbilancia totalmente. E se il Parma vince e le altre due perdono, e come ha detto Vasquez lunedì scorso, ora inizia un nuovo campionato, forza Parma e forza Vasquez, e comunque sulla fascia più concreto, Valenti dell'Olandese, ci scrive questo ascoltatore che non vedo la firma ma si è scritto tante volte, quindi dopo magari lo rintracciamo. La vera risorsa del Parma, scrive Giuliano, ora e da ora in avanti, è Dennis Mann più di Vasquez. Il centrocampo a tre accorcia il suo raggio d'azione, soprattutto in fase di contenimento, e diventa così devastante. Non sono, a mio parere, abbastanza evidenziati i suoi gol con Bari, Ascoli e Cagliari, anche se annullato, oltre agli altri due bellissimi gol in penetrazione, scrive Giuliano. Bella questa considerazione, molto interessante. Grazie Giuliano. Pausa, qualche minuto, torniamo tra poco.
Palla in Tribuna.
Renault. Pannofino, sospendiamo le riprese.
Un vero attore non si ferma davanti a niente. L'importante è essere ben equipaggiati, proprio come la mia auto.
Per prenderci cura della tua auto, facciamo tutto a regola d'arte. Fino a gennaio hai il door-to-door valet service e check-up compresi nel prezzo con l'acquisto di 4 pneumatici invernali e placchette freni anteriori Advantage. Info, condizioni ed esclusioni in sede e su Renault.it. Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault?
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci qua con Palla in tribuna, la seconda parte. E allora dopo vi ricapitolo cosa succede al Tardini oggi con la festa del club. Buon compleanno Parma. Adesso abbiamo un altro ospite già con noi, un piacere. Ciao Matteo, Matteo Caselli, gli Asprillas.
Ciao Marco e buona giornata a tutti.
Allora Matteo, tante nubi sulla città, ma tu sei ottimista per questo fine settimana?
Ma io, beh sì, se siamo riusciti a essere ottimisti nonostante tutto, nonostante la bruttissima partita che avevamo fatto col Benevento prima di andare a Brescia, cioè, avrebbe poco senso non essere ottimisti oggi. Quindi io poi vengo riproverato per essere quasi sempre ottimista.
Ah, dai tuoi soci, degli Asprillas.
Sì, assolutamente sì, ma poi conviene essere pessimisti. Tanto alla fine poi se deve andare male, va male lo stesso, anche se sei ottimista. No? E almeno se sei ottimista prima hai un po' di entusiasmo. O poi giochiamo contro la Spal, che non è che sia proprio una squadra che oggi naviga in buone acque. Ecco.
No. E qualcuno ci ricordava, occhio, perché con la Spal facciamo una fatica bestiale a fare dei punti. L'anno scorso è andata meglio del solito, se ricordo bene, però prima si perdeva sempre il Tardini.
Beh, l'anno scorso intanto io sono stato con pochi altri a vederla all'andata ed è stata una delle arrabbiature più grosse.
Anche
una partita già vinta dove si è trovato il modo di non portarla a casa, ma era anche il simbolo di una stagione che poi è stata esattamente quello, poi dopo. Diciamo che secondo me alla fine il Parma è molto arbitro di se stesso. Se il Parma gioca partite come quella col Brescia, secondo me, e lo ha già dimostrato quest'anno, può vincere contro tutti, ma al tempo stesso se gioca come contro il Benevento può perdere contro tutti.
Molti abbiamo trovato qualche messaggio oggi di sponsor per Valenti Terzino.
Valenti Terzino si è figurato bene a Brescia, davvero bene. Poi secondo me Valenti adesso, al netto di qualche prestazione sottotono, quest'anno ha figurato quasi sempre bene. Ha fatto vedere qualcosa per cui chi lo ha comprato 2 anni fa può averci fatto spendere così tanti soldi, probabilmente troppi, ma che comunque aveva delle caratteristiche, ha delle caratteristiche per cui è un giocatore
al suo perché. Sì, sì, sì.
Sì. E oggi è forse una delle principali cose per cui questa società deve essere grata a Pecchia, aver recuperato investimenti che sembravano davvero buttati giù dal water. Quello di Valenti lo era uno di questi, erano 10 milioni su cui tutti noi tifosi dicevamo questi sembrano quelli di Busi, e invece no.
Ma hai ricordato
Busi.
Cosa farà? È un po' che non ci guarda.
No, adesso non giocano più nemmeno in Francia, ah. Uno, a Brescia, l'altra sera, dove all'inizio giocava lo Stade de France, mi sembra, Stade Reims forse, ed era partito benissimo, bene, pare che l'entusiasmo iniziale sia già rientrato e sia tornato nella sua.
Insomma, non eravamo accecati dal livore per il rigore di Sassuolo, c'era dell'altro, dai.
Oh, è anche vero che quel rigore lì è un rigore sanguinante, perché io dico una cosa che magari tanti non condivideranno, ma io sono convinto che senza quel rigore non era mica scritto da nessuna parte che quel Parma sarebbe andato in Serie B. E invece quel rigore, secondo me, ha, come si può dire, ha indirizzato male e quella parte di stagione, e l'apoteosi di quell'indirizzarlo male è stato poi Cagliari. Ma sono state quelle due partite lì, addirittura fino a Cagliari avremmo potuto tenere in piedi quel campionato, secondo me. Poi, vabbè.
Allora, adesso io ti faccio commentare dei messaggi. Prima un ascoltatore ci sottolineava che può essere Mann l'uomo della svolta, anche perché in un 4-3-3 più libero da compiti di copertura può esprimersi, inserirsi così. Poi aggiungo, con Vasquez di fianco non è mica male giocare da esterno. Per me il vero buono, ci scrive Diego, è Bernabé, e con Estevez e Juric, che a Brescia hanno fatto un'ottima partita, rende al meglio. Prendiamo una punta e con quei tre siamo a posto, ci scrive. Sei d'accordo?
I due temi che hanno tirato fuori i due ascoltatori sono i due temi fondamentali del post-Brescia. Il primo è che se Mann gioca come Mann, è un giocatore utile. Il problema è che Mann di solito dura un quarto d'ora. A Brescia è durato 60 minuti. Ha fatto una partita continua, ha fatto vedere quello che raramente ha fatto vedere in tutto l'anno, in realtà da quando è a Parma. Lo aveva fatto vedere col Bari nella prima giornata per mezz'ora. Se quello è Mann, secondo me è più Mann che è mancata a questa squadra piuttosto che i gol di Inglese. Ragazzi, noi continuiamo a mesdarla con Inglese. Inglese, quando era al top della forma...
Ma ne ha fatti 12 segnava... di gol.
Sì, esatto. Cioè, se ne fa uno da qua, adesso non lo potrà fare, ma non è mica proprio così lontano da andare nella sua media dei 10. È che aveva un senso avere Inglese un attaccante da 10 gol se intorno a lui c'era Mann 6-7, Miaila 6-7,
La Cremonese in fondo l'anno scorso,
no? Esattamente. Poi, ma non è lontanissimo nemmeno anche lui da questa media. Quindi sono già 4 e potrebbe farli 7-8, mancano quelli degli altri. E l'altro tema sollevato dall'ascoltatore è quello del centrocampo. È evidente che Bernabé si esprime meglio quando c'ha due sbroccatori di fianco. E mi è sembrato evidente che il centrocampo fosse più equilibrato. Poi recuperano tutti, qualcuno deve stare in panchina. E questo poi deve essere l'allenatore a scegliere chi fa stare in panchina. Dentro gli Esprilla sono è da Salerno in Coppa Italia che diciamo che alcuni di noi dicono: guardate, questa squadra con tre centrocampisti di ruolo è più equilibrata, ed effettivamente quando hai giocato così hai giocato meglio.
A quel punto lì aggiungiamo, sul mercato diventa necessario poi probabilmente un centrocampista per dare un ricambio a questi tre, perché poi tolti quei tre lì c'è nessuno se giochi a tre,
diciamo,
così.
Sì, ci vuole un centrocampista però che venga a Parma e che non pensa di venire a Parma a giocare titolare, perché poi alla fine non è mica facile già trovare a gennaio un centrocampista che si sposta, perché quelli che si spostano a gennaio sono quelli che non giocano da altre parti, certo. Quindi non è che stiamo parlando di fenomeni. In più lo devi far venire via tendenzialmente dalla Serie A se vuoi avere un rinforzo di qualità, e neanche garantirgli un posto da titolare, perché ad oggi Parma...
Però insomma al posto di Juric, Juric è un po' altalenante, ci sta uno che possa ambire al ruolo... Esteves lo vedo più fondamentale con Juric.
Sì, però Juric devi trovare un centrocampista, e guardate che siccome non sono tantissimi, era il classico ruolo da centrocampista alla Mariga, no? Il classico colosso alto, grande, in quel caso era di colore. Non è che siano tantissimi quei giocatori lì disponibili. Noi abbiamo bisogno di uno che faccia sostanza e altezza. Non è che siccome ce ne siano a Rudo, come si dice a Parma, quindi cerchiamolo. Non è Castagnetti, che sarebbe, secondo me, utile, probabilmente perché non vorrebbe a Parma, volendo venire assolutamente con l'assicurazione di essere titolare, ma non è quel tipo di giocatore. Castagnetti è un altro giocatore.
Sì, sì. Ah, guarda un po' che mi arrivano i messaggi. Allora, ne arriva uno per te, questo è Vito che scrive: bravo Matteo, ottimisti sempre, forza Som, mi scrive.
Ecco, io Som è stata una delle mie battaglie che non è finita benissimo,
ma non è ancora finita la battaglia, perché guarda che poi i risultati determinano tutti i giudizi e poi tutti ci rimangiamo tutto.
Poi alla fine il povero Som, alla quale comunque ribadisco è stato chiesto il lavoro più improbo della storia del calcio, cioè di fare il terzino che poi diventa centrocampista che cambia due ruoli, cioè un ruolo che nel mondo fa solo João Cancelo, e quindi per me era naturale essere empatico con Tom. Alla fine quest'anno, secondo me, è stato recuperato da Pecchia. È un giocatore che si è messo nel posto dove deve giocare, giocando non sempre, quasi mai titolare, ma subentrando, può essere utile. Certo che non gli si può chiedere di essere quello che salta l'uomo, di quello che fa le sgropate in velocità, perché non è quel giocatore lì.
No. Abbiamo il mitico Camarà, poi Eno e Som come rincalzi. Vanno benissimo, scrive Giuliano, quinto il messaggio del nostro ascoltatore. Ne leggo un altro. Bisogna trovare assolutamente, questo è Gianluca, continuità sia di risultati ma anche di prestazioni, soprattutto dei singoli giocatori, finora troppo altalenanti e apatici, tipo Man, Osorio, Valenti, Bernabé, Vasquez, Tutino soprattutto. Complimenti per la convocazione del Prato in nazionale, veramente meritata, il giocatore più positivo e con più continuità della squadra, una sicurezza. Chiedo un commento, naturalmente. Ne hanno convocati... Sì. 200.000 di giocatori adesso.
Sì, diciamo che ha voluto vedere tanta gente.
Mamma mia, questo... sto leggendo la lista, cioè ci sono.
C'è anche Nicolussi Caviglia, per dire.
Pirola della Salernitana, Tommaso Martinelli della Fiorentina nel secondo gruppo, Folorunso, Samuel Giovane dell'Ascoli. Insomma, io non voglio ridimensionare perché fa molto piacere vedere un giocatore del Parma in azzurro, però siamo realisti, ecco.
Sì, sì, insomma. Diciamo, è meglio dall'altro lato, come discutevo sempre con una spilla, cosa gli diciamo, di stare a casa perché
no.
Ci sono russo? No, quindi alla fine bene che ci sia andato, non è diventato Gerrard o Lampard.
E intanto il cartellino prende un valore.
Esatto, e quindi no, questo depone sul fatto che quello è stato un ragionamento estivo, dove insomma non tutti eravamo convintissimi di spendere 3 milioni e mezzo, forse eravamo più convinti per i suoi 3 milioni e mezzo piuttosto di quelli di Kubaut. Però insomma è stato un investimento che la società ha fatto e che probabilmente ha fatto bene. Direi che il rendimento di quest'anno del Prato te lo colloca come uno dei migliori terzini che c'è in Serie B. Secondo me, se dovessimo avere la fortuna e la bravura di andare in Serie A, è uno di quelli che probabilmente in Serie A ci può stare.
Assolutamente. Guarda, no, non so, ecco, con la penuria di terzini quanto il Parma riesca a trattenerlo a prescindere dalla categoria l'anno prossimo, perché secondo me è uno che, come dicevi tu, in Serie A ci può stare in tante squadre, magari non di prima fascia, però...
E la famosa plusvalenza ci può stare in quel caso, perché effettivamente se vai in Serie A è un giocatore dove forse qualcosina di più di quello che hai speso per comprarlo lo puoi prendere.
Senti, ma visto che si scrivono i siti specializzati, non chiedeteci conferme perché tanto... Cioè, poi è tutto un negare, non dire, così. Interesse per Man del Bologna. Al di là del fatto che per fare una plusvalenza con Mann ci vogliono un sacco di soldi, perché praticamente è stato pagato 15 milioni, quindi ne devono offrire di più. Ma se arrivasse un'offerta in linea con questa cifra, anche inferiore, ci faresti un pensiero alla sua cessione?
Ma io penso che la società farà un pensiero per tutte le offerte che superano di un euro quello che è stato pagato ogni giocatore.
Non okay, c'è però il Bologna non credo che versi 16 milioni per
No, no, e quindi io penso che ma c'era già la risposta alla tua domanda.
Ah, ok.
Secondo me ad oggi è molto difficile che qualcuno, se vuoi poi riusciamo a tirare questo bidone, perché a 16 milioni io glielo porto in macchina io, manda a Bologna. Se ci riusciamo, ben venga, io non penso che sia questo il momento, e neanche questo il momento economico, perché una squadra come il Bologna che ha disponibilità, ma non stiamo parlando di Manchester City, venga qua e ti dia 16 milioni per Man. Per tutto il resto, secondo me il Parma non ha bisogno di vendere, e quindi non penso che andrà via, non penso proprio, o perlomeno non penso arrivi l'offerta che ci permetta di darlo via.
È difficile che si concretizzi. Allora, domenica allo stadio sicuro, bisogna fare le cose per riuscire a vedere la finale dei mondiali, però
sì, io sono fortunato perché abito lì dietro, io ci metto poco. No, possiamo dire che c'è un'altra, non so se ne avete parlato prima, io scusa, ero in ufficio, ma pare che ci sia il ritorno di Charpentier. Ecco, in un momento in cui c'è questa penuria di attaccanti, anche avere Charpentier disponibile anche per un quarto d'ora, ma per la famigerata palla sporca dell'ultimo quarto d'ora, potrebbe essere una buona notizia, ecco, questo ritorno nelle turnazioni possibile per l'attaccante.
Assolutamente, perché poi l'hanno mostrato anche i mondiali. Vabbè, non avremo i recuperi dei mondiali, ecco, fine partita, però entrare al 70esimo ti dà ancora la possibilità di essere importante.
Assolutamente sì. Speriamo che lo sia anche lui. In tante partite avremmo avuto bisogno di un attaccante così, di attaccante alto, di struttura, per cominciare a buttare dentro le palle come facevamo con Cornelius, ecco. Speriamo. Che torni utile e arruolabile, Serpentier.
Benissimo, per chi tifi in finale ai mondiali?
Ma alla fine penso che ti farò per l'Argentina, perché penso che sia l'ultima occasione per Messi per avere quel titolo che gli manca per il ruolo che ha avuto nel calcio da quando è entrato nella scena internazionale. Poi io ammetto che non ho una grandissima simpatia per i francesi, e quindi le due cose vanno di pari passo. Nemmeno per gli argentini, perché le scenacce alla Paredes contro l'Olanda sono robe che a me mi fanno venire un po' di nervoso, però questo è quello che passa al convento. Tra Argentina e Francia, forse meglio l'Argentina.
Matteo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Ciao, 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 ciao. Allora, vi avevo promesso che avremmo fatto un riepilogo di quello che c'è al Tardini oggi. Ore 17, tante attività. Quiz Prime dedicato alla scoperta della storia del Parma, rivolto ai tifosi di tutte le età. Poi un torneo di FIFA 23 nell'area eSports. Laboratorio di Natale con ragazzi e ragazze della Curva Nord. Tour del Tardini, quello del museo, questo dalle 17. Dalle 20 invece, alle 20 meglio, c'è il brindisi, taglio della torta, c'è il centro di coordinamento, delegazione dei dirigenti del club, Pecchia, Buffon, Mauro Pederzoli, Alessio Cracolici, il team manager, una delegazione di squadra di maschile con Corvi, Circati, Micaela, Bonni, tra l'altro ha fatto il suo primo gol in Serie B, e poi una delegazione del Parma femminile, quindi c'è tanta gente già in prima fila per festeggiare il compleanno, se avete voglia. È al Tardini, dopo le 17. Noi ci fermiamo, poi andiamo a Ferrara.
Palla in tribuna.
Francesca, ti vedo preoccupata.
Mia figlia è miope e continua a peggiorare.
Anche mio figlio aveva lo stesso problema. Poi, Ottica Acustica Lodi, in collaborazione con l'oculista, mi ha consigliato le lenti Mayo Smart.
Sono lenti per lo sport?
Ma no, sono lenti che rallentano la miopia fino ad un 60%.
Sì, ma se oltre a rallentare la miopia schiodassero mia figlia dal computer, sarebbero il massimo.
Ottica Acustica Lodi, da 30 anni al tuo servizio, a Parma in via Emilio Lepido 22.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Devi spedire i regali ai tuoi cari in Italia o all'estero? Sei stufo delle file in posta? Affidati a noi! Non importa quale sia la destinazione o quali siano le caratteristiche del tuo pacco, Elab Services trova sempre la soluzione di invio più adeguata e più sicura. A Parma, in strada Zarotto 71/E e a San Polo di Torrile, in via Asolana 11. È disponibile servizio online su www.elabspedizioni.com. Elab Services SRL. Vi augura buon Natale.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua per la parte finale di Palla in tribuna. Noi ci colleghiamo con Ferrara, con Mauro Malaguti, il resto del Carlino, segue la SPAL da tantissimi anni. Buon pomeriggio, Mauro.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, che SPAL arriva qui al Tardini? I risultati fuori casa non mi sembrano trascendentali, però, visto che qua ci ha vinto anche il Benevento, il Parma è un po' in allerta.
Arriva una SPAL abbastanza mista per risultati e anche come espressione di gioco ancora in cerca di una sua identità, che la squadra aveva precisa con Venturato nel bene e nel male, più nel male che nel bene, ma che adesso sta cercando faticosamente, improntata su un desiderio da parte di De Rossi di maggiore palleggio rispetto al, come posso dire, al kick and run più verticale di Venturato, ma è una spalla ancora che non ha trovato le sue misure, questo al di là dei risultati che parlano, dicono di una sola vittoria di De Rossi, 9 partite e di 0 vittorie esterne, anche se vi segnalo che fuori casa la SPAL, se ricordo bene, ha perso solo a Brescia e a Frosinone, ha sempre pareggiato le altre partite.
Senti, ci puoi provare a anticipare un pochino che SPAL vedremo in campo, oppure ci sono tanti dubbi come nel Parma?
Più che dubbi, con De Rossi è sempre difficile perché è molto, si concede molto poco e cambia spesso i giocatori. Ah. Diciamo che in porta c'è un primo dubbio perché Alfonso ha avuto un leggero fastidio nell'ultima partita ed è stato sostituito da Thiam nel secondo tempo. Adesso Alfonso pare che si abbia ripreso ad allenarsi, ma non sappiamo se sia disponibile, quindi già qui c'è il primo dubbio. In difesa io penso che Peda, Dalle Mura e Micariello siano la base di partenza, però sì, poi potrebbe giocare anche Varnier, che adesso sta recuperando fisicamente e poi avrà il morale alto perché è stato convocato da Mancini insieme a Dalle Mura, pur non essendo più un ragazzino. Poi a centrocampio penso che i laterali saranno senz'altro Digman e Celia, le punte penso che saranno la Mantia e uno da scegliersi fra Rabbi, Finotto e Rauti. E per i centrocampisti, al di là del regista Esposito, le due mezze ali cambiano sempre, a volte c'è Proia, a volte Valsania, a volte Maestro, a volte Murgia, a volte Zanellato, quindi scegliene due di questi cinque e hai il 20% di possibilità di pigliarti.
Ho capito, quindi la formazione probabile, faccio molta fatica a indovinarla, va bene.
Abbastanza, con De Rossi ci abitua spesso a sorprese, diciamo. Lui lo dice anche nelle conferenze che sarà domani per questa partita, che non ama dare alcun tipo di vantaggio agli avversari e quindi molto abbottonato. Forse riusciremo a scoprire chi gioca in porta al massimo.
Senti, ma ricordo che siamo in collegamento con Mauro Malaguti, resto del Carlino, da Ferrara. Ti chiedo, questo De Rossi, che per molti già 3 anni fa, quando ha smesso di giocare, era già un allenatore fatto, pronto per la Serie A, in verità poi tra il fantacalcio e la realtà c'è un bel divario, no?
Sì, devo anche dirti che c'è stato un curioso botta e risposta proprio ieri, tra ieri e l'altro ieri, che tutto sommato riassume bene la situazione della SPAL attuale. C'è Walter Sabatini, grande stimatore di De Rossi, sì, alla Roma, e il suo caro amico, ha decretato che De Rossi è un predestinato, sarà un grande allenatore, ma la SPAL è molto scarsa come squadra, di passo lento e modesto, ha detto. Tacopina, presidente e amico di De Rossi, che lo ha assunto e ha spinto molto per averlo, ha replicato a Sabatini dicendo che non è vero, che la squadra è buona e che anche De Rossi, quando ha deciso di venire, la apprezzava. È quello che si chiede un po' anche Ferrara, qual è il problema? Abbiamo sopravvalutato i giocatori che quest'estate ci sembravano sostanzialmente in grado di garantire un campionato non da primi posti, ma sereno, sì, più sereno di questo, di quello dell'anno scorso, oppure l'apprendistato dell'allenatore sta nuocendo, o tutte e due le cose insieme? Ed è un quesito a cui ancora non siamo riusciti a dare risposta, perché è un po' difficile. Io credo che De Rossi indubbiamente di calcio sappia molto, e credo che nel tempo sarà un allenatore importante. Allo stesso tempo l'esperienza si fa sul campo, sì, no? E speriamo che la sua esperienza non sia troppo fastidiosa per la classifica della SPAL. A questo momento, indubbiamente, 8 punti in 9 partite sono pochi e una sola vittoria. Tra l'altro straripante un 5-0 al Cosenza, che ci aveva un po' illuso,
sì, sì,
che la,
sì,
SPAL, non dico potesse prendere il volo, ma insomma potesse trovare almeno la sua dimensione. Quest'anno qui tutti avrebbero firmato per un 10º, 11º posto senza dover patire esageratamente, solo Tacopina pensava ai playoff, ma al di là di questo adesso veramente la SPAL è un po' ai minimi. Ti tieni presente tra l'altro che adesso verrà a Parma, deve ospitare il Pisa che è risorto e poi deve andare, sì, a Reggio Calabria. Io non so fra 3 partite quanti punti avrà la SPAL e quale sarà anche la sua situazione di spirito.
Il Parma è già stato abile nel rianimare situazioni complicate, ovviamente le attese sono opposte da una parte e dall'altra.
Questo a Ferrara non è che piaccia molto, perché è un Parma che ne ha perse 2 di fila in casa e penso che ha perso anche la terza, per cui noi avremmo preferito che il Parma le avesse vinte quasi tutte in casa. Stupisce anche un po' l'andamento del Parma.
Sì, ecco, ti chiedo come lo guarda, prima di salutarci, come lo vedi il Parma da fuori? Perché poi noi stiamo guardando a spaccare il cappello in 100. Poi magari da fuori ci aiutano anche a fare un po' più, a essere un po' più pratici.
Io, come ti dico, come speravo, sbagliando evidentemente, che la Spal potesse fare un campionato sereno, pensavo che il Parma potesse fare un grande campionato, perché ha giocatori importanti, a cominciare da Vasquez, che è fuori categoria, e che soprattutto giocatori che avevano già fatto l'anno scorso l'ambientamento nel campionato italiano, no? Eman, Mihalka, sì. Gli stranieri principalmente. E quindi, voglio dire, io mi aspettavo, sinceramente, da Parma e Cagliari mi aspettavo molto di più. Anche dalla Spal mi aspettavo qualcosa di più. Credo che siamo in questo momento insieme tra le deluse, anche se ovviamente prospettive e timori sono molto diversi, vista la classifica.
Mauro, grazie per essere stato con noi.
Noi temiamo terribilmente Vasco, te lo dico.
Avete ragione, diciamo, da questo punto di vista.
Mi sembra che sia uno dei pochi giocatori, si contano un po' sulle dita di due mani, che sono fuori categoria in Serie B, cioè che non c'entrano nulla, ecco. Non sono tanti, lui è sicuramente uno dei primi.
Assolutamente. Mauro Malaguti con noi qui a Palla in Tribuna. Ciao!
Ciao, ciao.
Buona partita. Allora, ci scrive Bonaz, ma avevamo Schiattarelli, non era il caso di tenerlo per il centrocampo, visto che c'è penuria di centrocampisti? È un tema che abbiamo effettivamente toccato, dal mio punto di vista la coperta un po' corta lì in mezzo, non avrebbe fatto male, però poi magari c'erano anche degli aspetti extra scelte dell'allenatore o ambientali o di salute. Sta giocando Benevento. Anche se non sta facendo un campionato indimenticabile. Siamo in chiusura. Grazie Simonetta in regia, a tutti quelli che hanno partecipato, ai nostri ospiti, a voi che ci avete scritto, dalle 17 la festa del compleanno del Parma, al Tardini. Grazie per essere stati con noi. Ciao ciao.